Tak!
Voci di poesia.
Sono Roberto Neroni Forlani. Per il programma Voci di poesia vi presento una puntata dedicata a Mario Luzi, nato presso Firenze nel 1914 da genitori che provenivano dalla zona del Monte Amiata. Passa gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza tra Siena e Firenze, dove si laurea in letteratura francese con una tesi sullo scrittore e giornalista François Mauriac. Conosce critici e scrittori che gravitavano nell'orbita fiorentina come Carlo Bo e Alessandro Paronchi, che stavano dando vita alla corrente dell'ermetismo, e comincia a collaborare con le riviste d'avanguardia degli anni 30. Pubblica la sua prima raccolta poetica intitolata La Barca e poco dopo inizia ad insegnare in alcune città italiane come Parma. A Roma, mentre sta lavorando alla sovrintendenza bibliografica, pubblica nel 40 Avvento notturno. Al suo ritorno a Firenze e all'insegnamento pubblica diverse altre raccolte poetiche finché nel 55 otterrà la cattedra di letteratura francese all'Università del Capoluogo Toscano. Da Viaggio terrestre celeste di Simone Martini, una celebre poesia di Luzi, riporta un dialogo fra il poeta ed una lei che chiede soccorso. Aiutami, solo tu puoi farlo, anche questo è amore, quando avrai imparato a ravvisarlo in questo aspetto avvilito. Ascoltiamo insieme questa poesia intitolata In due, recitata da Roberto Elizka.
Aiutami, e si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi? Non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontano in questo momento che m'apre le sue piaghe e io la desidero e la penso com'era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa d'ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono e un poco ne ho paura e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.
Mario Luzi fu anche critico cinematografico nei primi anni 50. Curò le recensioni di un'ottantina di pellicole, fra le quali Roma, ore 11, di Giuseppe De Santis. E queste recensioni vennero poi raccolte in un volume qualche decennio dopo. La prima fase della formazione del poeta si rifà, come abbiamo già accennato, al circolo dell'ermetismo fiorentino che all'Università di Lettere raccoglieva professori ed allievi in un clima collegiale sereno, consono alla personalità schiva del giovane Luzzi, che aveva abbandonato la facoltà di legge, scelta al termine del liceo, per quella più adatta a lui di lettere. Nelle sue prime poesie sorge già un conflitto drammatico fra gli ideali a cui il suo io interno aspira e la realtà esterna con la quale si scontra, tema che si riproporrà poi anche nelle liriche della maturità. L'ideologia di Luzzi in questo primo periodo è incentrata sul cristianesimo ed è influenzata dalle idee del contemporaneo pensiero cristiano francese. Dal punto di vista delle influenze letterarie si possono ravvisare come maestri ed ispiratori Mallarmé, Coleridge, Paul Éluard e Dino Campana. Anche i surrealisti hanno un ruolo importante nella poetica di Luzzi. Ancora nell'avvento notturno del 40 può essere riscontrata una loro traccia assieme agli echi del decadentismo. Ma sono soprattutto i primi, con la volontà di cercare una realtà superiore legata al sogno e alla sfera dell'irrazionalità e agli aspetti più profondi della mente, che emergono nei versi di Luzzi. Affiorano quindi nei versi del poeta paesaggi lunari e città spettrali, preziosità materiche e chimeriche apparizioni. Ascoltiamo adesso Eccola la tempesta. In immediata successione sentiremo la voce stessa del poeta che commenta e spiega il suo metodo di scrittura. Eccola la tempesta è tratta dalla raccolta Sottospecie umana, una specie di diario poetico, immaginario, quello di un pellegrino ricostruito da Luzzi attraverso tracce e reminiscenze di compagni in un simbolismo che trascende i versi di limpida trasparenza.
Eccola la tempesta. È già nell'aranceto, tra i suoi pomi, le sue rame. Furente il gelsomino, a sprazzi, in quella raffica, acuisce il suo profumo, esacerba il suo richiamo. È tutto in agonia il giardino, che lui dal padiglione sfiora appena, con i suoi occhi sultani, adusati alle stagioni, ai loro inganni, consci dei molti rimescolamenti, dell'unico principio, ibi ipse est.
Qualche volta me lo domandano se ho un metodo di lavoro. Io una metodologia dello scrivere non l'ho mai avuta. Ho dovuto approfittare del tempo quando il tempo mi si è offerto, e magari può essere stato un minuto oppure un'ora oppure una giornata, non è misurabile, e comunque io ho dovuto fare molte altre attività, insomma molti altri lavori per vivere, non certo, principalmente ho fatto il professore, l'insegnante, io l'ho fatto un insegnante con coscienza, credo, e con dedizione, per cui delle volte mi sorprendo anch'io che mi sia stato possibile scrivere quello che ho scritto, insomma, anche come quantità, che non è pochissima. E quindi questo mi ha anche naturalmente costato parecchia fatica, parecchie rinunze ad altre cose forse piacevoli e redditizie, ma insomma questa è stata la mia vita. Il tempo del lavoro non si sa misurarlo, a volte un minuto serve a dare un'idea che poi sarà realizzata chissà quando e chissà con quale lentezza, e a volte invece una giornata non conclude nulla.
La massima tensione dei versi si avrà con Un brindisi del 46, ma già precedentemente si avvertiva l'influenza delle letterature europee, come quella del poeta Rilke, austriaco di origine boema, e del tedesco George. La fase forse più alta raggiunta dalla poesia di Luzzi è quella degli anni 50 e 60, in cui la realtà cittadina e del boom economico appare finalmente nei suoi versi. Il linguaggio diventa più colloquiale, richiamando la lingua parlata, con dialoghi, spesso con una figura femminile, in cui Luzzi difende i valori dell'arte in confronto al mondo sempre più ostile alla poesia e tutto incentrato sull'utile e sul tornaconto. Ancora da Sottospecie Umana ascoltiamo Si fece sera, una poesia che a volte è denominata ospite clandestino da un suo verso. E in questa poesia Luzzi si chiede chi era che veniva, forse un'ombra transitoria nell'ombra della sera, un impalpabile ricordo nel nulla della memoria.
Si fece sera, si strinse la città dentro i suoi monti, prese un'aria eccitata a spiritarne le arterie, i crocevia, le scese ai seni d'ombra, le soffiò sul lungo fiume le febbricitanti lampade. Chi era che veniva? A quale incontro? Col passato o col presente? Ospite clandestino o messaggero dissimulato nelle sue taverne prima del grande annuncio? O profeta dalle viscere della sua ancora non guarita storia a risvegliare gli eventi, a renderli presenti? Oppure no, nell'ombra della sera, un'ombra transitoria, dal nulla al nulla della sua memoria.
Il paesaggio nella fase centrale della poesia di Luzzi si fa ancora più tretro ed aspro, spesso sferzato dal vento, con rare apparizioni dell'uomo. La ricerca di una labile speranza di trovare una risposta all'insensatezza del vivere si fa assillante. Nella terza e ultima delle fasi, in cui si suole suddividere l'attività di Luzzi, lo stile diventa ancor più apparentato alla prosa e i contenuti sono rivolti ai ricordi della gioventù e alla descrizione di ambienti e paesaggi. Nel 1978 il poeta riceve il prestigioso premio Viareggio, fondato nel 29, fra gli altri, da Leonida Repaci, per la raccolta Fuoco di controversia. Il prossimo ascolto è dedicato alla poesia Il Trillo. Sentirete subito dopo la voce dello stesso Luzzi che descrive l'importanza dell'acqua, soprattutto dell'acqua di fiume più che di mare, nella sua poetica. La poesia unisce i distanti, È con quest'idea che il poeta dedica a Venezia versi luminosi che si dipannano per calli e campielli. Ma ascoltiamo.
Il trillo, quella mattutina squilla, poi il diluvio di voci, suoni, passi nelle calli, di risa e battibecchi, strida, bube sotto i tetti, fischi, fieri richiami, nei rii e nei campielli, dai ponti, dagli imbarcaderi. Colori e luci non ne offre la tana al mio risveglio. Mulinano, però, lo sento nell'aria, lampeggiano sull'acqua, scissi in virgole, in lucciole e scintille, nella fremebonda danza che ci assedia e ci accompagna. O fuoco e cuore, o mutazione mutua delle multiple apparenze e dell'unica sostanza, vita pura, pura persistenza della vita, oltre la sua materia, nella incontenibile flagranza. Sarò io in voi, o voi sarete in me. Sciocco, non conta, non fa differenza.
Gli elementi in questo mondo di cui parlavo, questo universo, gli elementi sono importanti quanto noi, no? Quanto noi individui. È la mia acqua. L'acqua c'è molto nelle mie poesie, soprattutto quella dei fiumi. Già nella barca ci sono dei versi che iniziali sull'Arno, no? Poi l'acqua dei fiumi mi pare sia presente in tutti gli altri volumi. L'acqua dei fiumi, dove io vedo lo scorrere della vita, ma anche il permanere della vita, che si rinnova, ma è sempre la stessa, è sempre se stessa. L'acqua non è mai uguale a se stessa, ma è sempre lei. In questo è veramente magico, eppure esprime, credo, il senso della nostra presenza nell'essere, come niente altro. Ma anche il mare io lo vedo più nella sua replica, diremo, no? La replica del suo movimento, e quindi un po' analogamente al fiume, come spazio ideale, sì, ma insomma non esperito, ecco, non è un elemento che mi sia molto familiare. E invece il fiume è la sorgente, il fiume che poi va a finire nel mare e poi magari nella sua evaporazione di acqua ritorna alla sorgente. Questo ciclo, questo mi ha affascinato negli ultimi anni. L'acqua alla sorgente, l'acqua sorgiva, che poi per me si confonde anche con la lingua dell'universo. Il linguaggio, anche la lingua umana l'ho molte volte assimilata metaforicamente alla sorgente, no? Allo zampillo originario, che poi si corrompe e poi cerca di recuperare la sua purezza originaria.
Del 1985 è la raccolta Per il battesimo dei nostri frammenti, il cui titolo è apparso chiaro al poeta solo parecchio tempo dopo la pubblicazione. Era stato infatti attribuito al libro in una sorta di inconscia esternazione. Le liriche sembrano narrare la storia del poeta attraverso una profonda opera di identificazione che, mettendo in luce una partenza nella prima produzione letteraria da una iniziale partecipazione a forme di individualismo spirituale, approda poi ad un reale aggancio alla realtà tipico della maturità dell'artista. Ascolteremo ora, dopo la curva, una breve poesia in cui Luzi descrive la foce di un fiume in prossimità del mare. La corrente non perde la sua lena, anche se si sta già mescolando con l'acqua salina, una metafora evidente della vita umana che termina con i versi: prendimi, mare aperto, annullami, ma restituiscimi alle origini.
Dopo la curva, finito in dirittura il trepidante giro, vede il fiume con sorpresa farsi prossima alla fine del suo alveo, del suo proseguimento, venirgli incontro l'aria della foce. Eppure non si perde la sua lena, respira e si ravviva d'acque reflue, azzurre già marine, il suo incipiente agonizzare tra i salici, le canne, il folto tappeto d'erbe di palude. Scintilla qua e là, si incendia verso la linea del mare, la poca corrente che discende. Addio chilometri di corso, di pazienza, d'ira, di estasi tra gli argini, nei campi, sotto i ponti. Prendimi, mare aperto, annullami, ma restituiscimi alle origini, riportami alla roccia, alla sorgente. Questo splende nell'ambiguo alone, mi affascina, mi confonde.
Contemporaneamente alla produzione poetica appare anche quella drammaturgica. La prima pièce, che si intitola Pietra Oscura, è del 1946. Segue poi un'altra dozzina di lavori fino ad arrivare nel 2003 a Il fiore del dolore. L'ultimo brano in programma si intitola So da sempre che vieni, tratto ancora da Sottospecie umana. I versi si fanno espressione e scoperta del mondo, bisogno di comunicare agli altri quel misto di sensazioni e pensieri che si fanno immagini e significati. È un inno alla musica e all'ascolto consapevole di essa. La prima nota arriva di sorpresa a sfidare il rosario delle note successive. La musica innalza il poeta e lo frantuma in una cupola di sonorità del cuore, oltre il confine del desiderio e del dolore.
So da sempre che vieni, pure non ti prevedo mai, ma arrivi tu, nota di sorpresa, e che improvviso festosamente si rinnova. Nota, al mio primo tocco sfidi il rosario delle altre, mi innalzi e mi frantumi una cupola di sonorità nel cuore, mi crosci in un diluvio che non cala, monta in alto, vaga oltre i confini del desiderio e del dolore. Però si ricompone, mia non mia, nell'aria, una lunga storia umana e la sua eco. Entra nella tua luce l'ombra della mortalità e tu la fai e non la fai dimenticare. Si avvolge su se stesso, ascende nelle sue volute il tempo. Dove? In voragini si perde, in azzurre e nere eclissi si inabissa, per la sua riapparizione dopo, quando tempo non è più. Ma cosa? D'altro è identico.
Luzi ha sempre dimostrato una grande umiltà d'animo ed una grande disponibilità ad interviste e dibattiti, mettendo in luce la sua apertura mentale anche nei confronti di ragazzi e studenti. Ha ricevuto importanti riconoscimenti ufficiali e tuttora diversi centri di studi ed associazioni preservano e diffondono le opere e la memoria del poeta fiorentino.
Sempre libero di Gio Fai.
Oh, smack!
Voci di poesia.
Pshia.